inizio con una piccola reminiscenza. Una volta in una conferenza un po' come questa, io parlo di come il rito della penitenza dice che dovremmo confessarci, e poi viene una simpaticissima suora che mi dice: ma senta padre, io sono una suora escatologica, perché ormai io so 2 o 3 anni meno dell'Eterno Padre, e dunque io andrò avanti a confessarmi come ho sempre fatto nei secoli dei secoli, amen. Allora io dico che ciascuno poi di voi prenderà un po' quello che immagina vada bene a sé, però vi ricordo che nel 1973 la Chiesa, nel 73, io quando studiavo mi sono chiesto: ma com'è che quelle cose che qui sono scritte non sono passate? E ho fatto un piccolo studio, un'indagine, e ho visto che nel resoconto della ricezione della riforma liturgica in Italia a 20 anni, soltanto il 5% dei preti aveva fatto uno studio, una lettura, un po' di approfondimento. Perciò capisci che le cose non girano. Allora, questo rito propone un progetto di pastorale penitenziale che si basa innanzitutto sul fatto che ci sono più riti celebrativi, perché ci sono 3 riti sacramentali, perciò che finiscono con la riconciliazione, 1 per il singolo penitente, 2 per più penitenti insieme, perciò celebrazioni comunitarie, e poi ci sono le cosiddette celebrazioni comunitarie non penitenziali. Allora, sui riti comunitari non posso dilungarmi molto, però vi ricordo che il Concilio ha detto, in Lumen Gentium al numero 8, che la Chiesa non è una congregazione ius torum, come qualcuno diceva, ma che è una Chiesa santa simul semper purificanda, che è una Chiesa sempre in atto di purificazione, perciò una Chiesa penitente. E il Concilio aveva esattamente indicato la strada. Non si può dire che la penitenza è un fatto privato tra me e Dio. È vero che veniamo da secoli di confessione privata, ma non c'è nessun peccato del cristiano che è privato. E anche la celebrazione non può essere ridotta a un momento individuale. Per cui vi ricordo solo 2 cose veloci. La prima, che ogni peccatore che riceve il perdono edifica la Chiesa. Perciò il momento della mia riconciliazione è un momento in cui tutta la Chiesa si rinnova e si purifica. Per la legge della compenetrazione delle parti con il tutto. Nel corpo di Cristo non c'è soltanto il sangue eucaristico, c'è anche il sangue infetto dei peccatori. Noi mettiamo in circolo nel corpo di Cristo qualche cosa che contraddice l'Eucaristia, la vita di comunione, che è esattamente la nostra vita individuale. Io penso che voi prima avete capito che la radice di tutti i peccati è l'individualismo, questo modo di esistere, quella è la radice. Seconda cosa che è bene teniamo presente è che la riforma e il rinnovamento delle comunità cristiane non può passare né soltanto perché uno corregge i suoi comportamenti, neanche perché risolviamo le tensioni attraverso le dinamiche psicologiche, sociologiche, ma perché ci mettiamo come Chiesa dei peccatori sotto la croce di Cristo e insieme chiediamo il perdono. Perciò la Chiesa è una comunità di peccatori che diventano penitenti, che diventano perdonati. Il Congar, questo grande teologo, diceva che non esistono nella Chiesa soltanto i nostri peccati personali, di tipo morale, eccetera, eccetera, ma lui diceva che nelle comunità cristiane si crea la sedimentazione delle negatività. Si sedimentano un po' come l'acqua sporca, la giro e la mescolo, se poi la lascio lì, si crea il deposito. Ecco, nelle nostre comunità cristiane si crea una sedimentazione, magari non di peccati morali, ma di che cosa? Di una serie di ritardi, di miserie, di mediocrità, di usanze non evangeliche, di errori di impostazione che però si autoperpetuano e si autogiustificano. Per cui tutti noi entriamo con una certa complicità a rafforzare questo stato di cose che diventa un'atmosfera condivisa, potremmo dire un'aria viziata all'interno della comunità, e che abbassa il livello della santità condivisa e abbassa il livello di efficacia apostolica. Allora, questo stato di cose, questa sedimentazione di negatività, è una sorta di peccato comunitario. E ciascuno contribuisce a rinforzare qualche logica che non è quella della comunione, ma è ciascuno viva secondo una sorta di difesa del suo angolino. Il padre Sidri diceva che la vita comunitaria può diventare come il parco zoologico. Ci sono tante gabbie dove ciascun animale feroce individuale sta dentro chiuso e dice: questo è il mio perimetro, io sto qua e tu stai là. È un modo di vivere non la comunione ma il compromesso degli spazi individuali. Allora le celebrazioni comunitarie e penitenziali, anche nelle comunità parrocchiali, seminaristiche, religiose, servono esattamente perché noi diventiamo una chiesa penitente. Perché anche ciò che tra di noi andrebbe detto e corretto non può essere fatto in una specie di conversazione che poi diventa un karate conversazionale, no? Ah, ma tu non... ma va esattamente messo dentro la celebrazione, che è il luogo dove tutti noi riconosciamo così, no? Io supplico perché io sono per mia colpa, mia colpa, mia colpa, sua colpa, sua colpa, sua colpa, mia colpa, e che tutti lì ci riconosciamo anche come nuovi nel perdono. Bene, poi bisognerebbe dire tante cose sulla possibilità di queste celebrazioni comunitarie, anche su alcune reali difficoltà a celebrarle, perché ad esempio le celebrazioni comunitarie che poi hanno il momento per le confessioni individuali, dal punto di vista dell'esecuzione del rito non sono facili, perché si interrompe la dinamica tra il momento comunitario, i riti iniziali, l'ascolto della parola di Dio, l'esame o la revisione di vita, che sono comunitari, poi è questo momento dove ritorna la dinamica singolo penitente e confessore, l'assoluzione che lì viene data al singolo penitente, mentre molti anche teologi e liturgisti dicono si potrebbe benissimo dare, come era nell'antichità, un'unica assoluzione comune per tutti quelli che si sono confessati e il confessore ha autorizzato a ricevere questa riconciliazione, una per tutti, che direbbe proprio che il corpo adesso si sta riconciliando, no? Bene, so che ad esempio in alcune realtà ecclesiali, francesi ma anche italiane, fanno una giornata parrocchiale, comunitaria del perdono, una liturgia penitenziale comunitaria la sera, il giorno dopo spazio per la celebrazione personale con i confessori a disposizione e poi ancora la sera dopo un raduno comunitario per l'azione di grazie comunitaria, magari anche per indicare delle opere di penitenza, un cammino penitenziale per tutta la comunità. Questo avviene anche spesso dentro itinerari di pellegrinaggio o le stazioni quaresimali, occorrerebbe un po' di creatività. Alcuni preti giovani che io conosco hanno collaudato che ad esempio una notte per celebrare la riconciliazione a tanti Nicodemo, e loro hanno organizzato questo con i giovani che chiamano i giovani, i confessori che sono disponibili nella chiesa, alcuni che fanno il servizio di accogliere quelli che entrano in chiesa, li accompagnano a leggere pregando un brano della parola di Dio e poi li preparano un po' anche a un esame di coscienza. Sapete, tra parentesi, che Don Luca Ferrari, che è un prete di Reggio Emilia, perciò qualcuno di voi sta là da quelle parti, no? Ah, in Modena, e lui è di Reggio Emilia, ha creato quel movimento dei preparatori della confessione, che sono i giovani che poi nelle giornate mondiali della gioventù aiutano gli altri giovani a prepararsi al sacramento. Bene, indugio adesso invece nel parlare un po' del rito per la riconciliazione del singolo penitente. Chiaramente la suora escatologica potrà dire che a lei piace il suo modo, però appunto è importante questo rito che tiene, non si chiama appunto rito individuale, per la celebrazione individuale, ma per il singolo penitente. Valorizza molto gli aspetti personali, perché ciascuno è responsabile della sua vocazione personale all'interno della Chiesa. La Chiesa non è una massa anonima, ma è una comunità di persone, di volti, perciò mai il personale è sacrificato al collettivo. Spero che su questo abbiate le idee chiare. Per noi cristiani non esiste né l'individuo né la collettività. L'individuo ha portato alle ideologie liberiste, capitaliste, eccetera, eccetera, e il collettivismo alle ideologie marxiste, la massa. Per noi cristiani esiste la persona e la comunità. Molto bene. E da noi è riuscissimo qualche volta a far passare queste grandi piste su cui devono camminare i nostri cristiani, per la formazione sarebbe una grandissima cosa. Allora, innanzitutto il rito di Paolo VI dice una cosa, che bisogna non più amministrare la confessione, ma celebrare la riconciliazione. Perché dicono questo era l'unico sacramento che da secoli non viene celebrato. Era un rito aliturgico. Aliturgico vuol dire che non c'è parola di Dio, non c'è dossologia, non c'è preghiera, non c'è assemblea celebrante, ma tutto si risolveva nel dire i peccati per ricevere la soluzione. Parentesi, è anche chiaro che io posso celebrare la misericordia di Dio, posso anche celebrare il pentimento della Chiesa, ma non posso celebrare il tribunale della penitenza. Come fai a celebrare il tribunale della penitenza? Non si può. Perciò quella visione che è stata data soprattutto dopo il Concilio di Trento, è chiaro che andava superata. Vi ricordo, ma così soltanto perché può aiutare a capire un po' di cose, come i libri che venivano dati ai confessori e si chiamavano avvertenze per i confessori, dicevano che si doveva svolgere la confessione. Innanzitutto il confessore doveva verificare se il penitente era ben disposto, come disposizioni esteriori, disposizioni interiori. Disposizioni esteriori, soprattutto per le donne. Le donne che venivano con ricci, belletti e pendagli non potevano essere confessate e il confessore doveva rimandarle. Disposizione interiore. Il confessore doveva cercare di suscitare, sente bene, la contrizione, mostrando che cosa? La bruttezza del peccato e il danno che il peccato arreca, perché è esattamente l'anticipo della dannazione. Per cui doveva suscitare la paura dell'inferno, il timore della dannazione. Secondo avvertenza ai confessori, importantissime per la confessione sono le interrogazioni del penitente. Il penitente doveva essere sottoposto a tre serie di interrogazioni. La prima interrogazione riguardava esattamente lui, il suo stato, la sua condizione, professione, arte, da quanto tempo non ti confessi, hai fatto bene la penitenza che ti aveva andata prima, poi verificare se conosce la dottrina o se è eretico. E siamo andati al catechismo i figli, Seconda interrogazione riguarda gli stati di vita in cui si è trovato il penitente, perciò prima del matrimonio, durante il matrimonio, come si è comportato, quanti soldi ha avuto, se ha avuto prosperità economica, come sono state le sue condizioni di salute e malattia, che avversità ha avuto, cosa ha fatto nel tempo, che lavori ha compiuto, che compagnie ha frequentato, che luoghi e che paesi ha frequentato. Terza interrogazione, bisognava verificare se ha accusato in maniera precisa, completa, totale tutti i peccati. Perché? Perché il confessore era come un'ostetrica, quella tira fuori i bambini e lui deve tirar fuori tutti i peccati. Come mai? Dice San Francesco Saverne. Fra breve, se vi sarete confessati di tutti i peccati, anche i più nascosti, avrete una grande soddisfazione nell'esservi confessati bene e perciò nello scongiurare che questi peccati non detti li dobbiate scontare in purgatorio, e troverete un sollievo tale che non scambierete con alcuna altra cosa al mondo, perché avrete liberato la vostra coscienza. Attente bene, nell'antichità la garanzia che io sono salvo è che sono ritornato nella comunione della Chiesa. Questa è la garanzia, il mio modo di esistere, la comunione. Mentre invece, negli ultimi secoli, la tua garanzia è qualcosa che riguarda l'individuo, e cioè il tuo benessere psicologico, che non hai l'oppressione dei sensi di colpa. Interessante. Poi, così ho trovato qualche volta nel Papa Francesco che lui dice la confessione non deve essere una tortura, un pesante interrogatorio fastidioso ed invadente. Che cos'è questo? È il retaggio di quella mentalità lì. Certo che lo dice nel 2014 e 15, vuol dire che il rinnovamento è mica passato. E poi c'era la soluzione, ma la soluzione era la sentenza del giudice. Ti assolvo o non ti assolvo? Toccava al confessore decidere. Si poteva rimandare o negare la soluzione? Quando? E quando ad esempio uno non voleva rimuovere le occasioni prossime di peccato, oppure non voleva ottemperare all'obbligo della restituzione, o della cosa rubata o dell'onore tolto. Allora, tu non vuoi fare, io ti nego la soluzione. Negare la soluzione era il mezzo per correggere le persone. Perché? Perché quelli che non avevano ricevuto la soluzione venivano segnati dai parroci su un registro e entro 8 giorni dopo la Pasqua si mandava alla curia diocesana nel registro degli inconfessi. Se non risultava che uno era stato assolto, questo qui poteva perdere il lavoro in bottega. Voi vi ricorderete forse, soprattutto quelle un po' più escatologiche, come me, che alcuni confessionali hanno la grata, ricordate la grata? Perché se tu hai guardato qualche volta sotto la grata c'era una specie di incavo perché doveva passare un bigliettino che era il certificato che il confessore dava che tu eri stato assolto, dovevi portarlo al tuo datore di lavoro, dovevi presentarlo, altrimenti non potevi ricevere comunione eucaristica, eccetera eccetera. Il confessionale, il vescovo Giberti di Verona e poi Carlo Borromeo che l'ha imitato, era un mobile che era stato inventato proprio per il controllo sociale. Il confessionale era una sorta di disciplina dei sensi, per cui quello che si confessa e chi confessa non si vedono, si ascoltano, mentre quelli che sono fuori, che aspettano il loro turno, devono vedere che uno si è confessato e perciò vedono se il controllo, però non devono vedere tutto, infatti c'era la tendina, perché? Perché bisogna vedere se quello l'ha assolto o non l'ha assolto. Interessante, no, com'era la macchina? E la macchina pastorale era un modo per poter garantire da parte del vescovo la moralità pubblica. Ad esempio Carlo Borromeo nelle avvertenze ai confessori dice esattamente questo qua. Arriva la riforma di Paolo VI e innanzitutto si dice che questo sacramento va celebrato. Allora adesso io vi faccio vedere l'ordo liturgico. Che cosa è ordo liturgico? Ordo, ordito, vuol dire la tessitura. Perciò una celebrazione ha una sua armonia logica che si chiama lordo. A nessuno di noi, per capirci, verrebbe in mente di cominciare la messa dicendo Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Ma riti di introduzione, la parola, l'offertorio, e si sale fino ai cieli quando facciamo la comunione. D'accordo? Bene. Dentro l'ordo liturgico è custodita l'esperienza spirituale che si vive nel sacramento. L'esperienza spirituale della riconciliazione del peccatore con il corpo di Cristo. E questa esperienza spirituale avviene proprio attraverso i movimenti di questa processione che è l'ordo liturgico, nelle sue tappe. Ogni elemento dell'ordo liturgico, ogni segmento della celebrazione non ha senso in sé, ma ha senso in base al momento che viene prima e al momento che viene dopo. E tutta insieme, nei vari segmenti, la celebrazione ci fa fare l'esperienza della riconciliazione. Per capirci, se tu tiri fuori la parola di Dio, prima abbiamo detto, non matura il pentimento sano. D'accordo? E anche la confessione dei peccati sarà quella di un individuo religioso, ma non di un battezzato che ritrova nella parola il giudizio sulla sua vita. Allora, tutti i pezzettini dovrebbero esserci. Questo mi pare chiaro, no? Bene. Allora, cosa dice il rito riguardo a questo ordo? Innanzitutto dice, prima di parlare della celebrazione, che i ministri e penitenti devono prepararsi, disporsi alla celebrazione, e si dice una cosa importante al numero 11, che i due concelebrano il sacramento. Perché il penitente con i suoi atti ha una grandissima importanza all'interno del sacramento. Come si dispone il ministro? Cito, ricordandosi che è costituito nella Chiesa a vantaggio dei penitenti come vicario del Padre delle Misericordie e ministro di Cristo Buon Pastore. Per cui il Papa Francesco dice, casomai un giorno un prete c'ha la luna o è arrabbiato, meglio che non confessi. Proprio lui ha detto in un discorso al foro, al corso della Sacra Penitenzieria sul foro interno. Perché? Perché il ministro è vicario del Padre delle Misericordie. Il Padre delle Misericordie non è un lunatico. Dunque, ascesi dei ministri è esattamente questa. Il penitente come si prepara? Facendo memoria di Cristo che è morto per i peccati degli uomini ed è risuscitato per la loro giustificazione. Capito come ti prepari? Non con fammi pensare che cos'è che ho fatto da 10 giorni a questa parte, e poi le pratiche di pietà, e poi il cammino virtuoso, e poi la regola di vita. No, fa memoria di Cristo che è morto per i tuoi peccati ed è risorto perché tu sia giustificato. E dice, confronta la sua vita con l'insegnamento di Gesù, soprattutto le beatitudini che riassumono la legge nuova. Allora, se qualcuno di voi fa le catechiste, adesso divento un po' imperativo, non dovreste più insegnare che l'esame di coscienza si fa a partire dai 10 comandamenti, perché mi spieghi che cosa un bambino avrà a che fare col non uccidere o il non commettere adulterio. Una volta un bambino ha detto, ho fatto adulterio, mi spieghi come non ho capito bene, sì, ho fatto i peccati degli adulti, volevo fare come gli adulti, ecco, simpaticamente. Questo non vuol dire che la morale non ha un posto e non ha un valore, quello lo recupererò dopo. Poi, primo punto di questo ordo, l'ordo è fatto, si dipana in 5 momenti, primo punto è l'accoglienza del penitente. Non è un fatto di buona educazione, è un vero e proprio rito. Tant'è vero che il confessore nella liturgia bizantina viene chiamato accoglitore. Accoglitore. E qualche volta si dice nel rituale bizantino, quando vedi che un penitente viene affranto, piange, disperato, tu prendi le sue mani e mettile sulla tua spalla per dire i tuoi pesi li prendo su di me. Qualche liturgista orientale dice che questo è esattamente una reminiscenza della liturgia di espiazione del capro espiatorio. I tuoi peccati passavano sul capro. Allora il suo peso adesso io, copenitente, lo porto insieme a te. Il rituale, cito, dice che deve accogliere il penitente con fraterna carità e salutarlo con espressioni di affabile dolcezza, perché questo è il primo compito del confessore, che esercita, cito al numero 10, un compito paterno, quello di rivelare agli uomini il cuore del Padre. Questo è il primo gesto liturgico, accogliere il penitente con affabile dolcezza per rivelargli il cuore del Padre. Dalla parte del penitente, lui che cosa fa? Lui presenta alla Chiesa il suo fallimento, e questo è già un evento di umiltà e di comunione. Perciò il penitente contrasta quella inclinazione dell'individuo all'autogiustificazione, all'autosoddisfazione. Siccome porta il suo peccato alla Chiesa, è già mosso dallo Spirito che lo sta rigenerando come persona, come figlio, come modo di esistere della comunione, e lo tira fuori dal modo di esistere dell'individuo. I due riti che seguono, sempre dentro questa accoglienza, sono, primo, il segno della croce, che entrambi possono fare. Col segno della croce si confessa la fede nella Santa Trinità che ha operato la nostra riconciliazione nella passione. Secondo rito è l'invito alla fiducia in Dio, per cui il ministro ha a disposizione 6 formule ad libitum, che sono tutte prese da passi biblici, coi quali deve invitare il penitente all'affidamento a Dio. Allora, da una parte queste frasi dicono: ti accolga con bontà il Signore Gesù, che non è venuto a condannare. Poi, la grazia dello Spirito Santo illumini il tuo cuore, il Signore sia nel tuo cuore perché tu possa riconoscere i tuoi peccati. Se poi dice, se hai peccato non perderti d'animo, abbiamo un avvocato presso il Padre. Quando ne viene uno che vedi che è già affannato, che respira così concitato, eccetera, bene, se hai peccato non perderti d'animo, abbiamo un avvocato giusto presso il Padre. E poi si dice, sul versante del penitente, accostati con fiducia a Dio Padre. Lo Spirito Santo ti illumini perché tu possa conoscere i tuoi peccati e la sua misericordia. Io vedo che tanti penitenti partono esattamente con la loro confessione da queste parole. Con questo saluto il confessore sta orientando il penitente al Signore, e perciò lì si crea un trialogo e non un dialogo o addirittura un monologo, perché il grande rischio è che la confessione diventi una conversazione a due, una chiacchierata su temi, difficoltà psichiche, difficoltà morali, problematiche della vita. Invece lì immediatamente, con il segno della croce e l'invito alla fiducia, tra i due si crea lo spazio, la mediazione per il comparire del terzo. Nel rituale bizantino, che è un pochettino più, diciamo, arricchito, siccome lì c'è una icona del Santo Salvatore e in tutti i confessionali dovrebbe esserci un segno della presenza di Cristo sacerdote. Gli orientali si confessano davanti all'icona di Cristo Salvatore. Noi fino al 400 ci siamo confessati davanti all'altare. Poi hanno inventato la scatola, ok? Però sempre dovrebbe esserci questo riferimento. Ora, dicevo che i bizantini dicono: vedi, la sua icona è davanti a noi, non avere paura, poiché siamo qui solo noi tre, tu, io e Dio, davanti al quale hai peccato, lui sa già tutto di te. Io sono un peccatore come te, sono solo un testimone, e renderò testimonianza davanti a Dio di tutto quello che tu avrai detto. Perché bisogna sapere questo, che i bizantini quando sono morti nella bara li mettono e nelle mani hanno un rotolino così. In questo rotolino è scritta l'assoluzione dei peccati, per cui quando arrivano là dicono: guarda che io di questi qua già a posto, già cancellati, e il testimone è esattamente il ministro che mi ha assolto in tuo nome. La penitenza è un giudizio anticipato rispetto al giudizio finale. Ma Guardate, questa apertura della celebrazione è molto importante, perché il peccatore vive un umile abbassamento, perché espone il suo io allo sguardo del confessore, e perciò il penitente si mette in una posizione di vulnerabilità. Allora, il confessore che cosa deve fare? Esattamente questo, che col suo sguardo conduce il peccatore a contemplare se stesso in Dio. Perciò il confessore presta i suoi occhi con uno sguardo sul penitente per condurlo al cospetto del terzo. Cioè, lo sguardo del confessore permette al penitente di non guardarsi nell'ombelico, di non guardare nemmeno il prete, ma il prete lo porta a guardarsi sotto lo sguardo di Dio. Questo è fondamentale. I riti di introduzione sono proprio questo, che uno non fa soltanto il vomito dei suoi mal di pancia e dice quali sono i suoi problemi, i peccati della superiora, i peccati della consorella, i peccati mortali del parroco, ma che uno veramente sotto lo sguardo del padre comincia a poter dire chi è lui. Questo modo di avviare la celebrazione decide della qualità del colloquio penitenziale. Decide, perché se si parte male, come succede quando qualcuno apre l'antina e dice «mi dica», oppure «allora», capita, no? E io una volta ho detto a uno che non diceva niente, io taccio, e quello che dice «ma non comincia?» E io dico, ma guardi che il rito di Paolo VI dice che tocca a lei cominciare, ma io le vengo dietro, ma tocca a lei. Ma non per una questione, ripeto, banale, ma proprio per questa questione qua. Secondo momento della celebrazione è la lettura della parola di Dio. Allora attente bene che il rituale dice che il penitente stesso può dire al confessore: io ho fatto il mio esame di coscienza, la mia preparazione su questo brano della parola di Dio, e lo può leggere lui. Casomai questo non avviene, il rituale dice che o portes, che in latino vuol dire bisogna, non è opzionale, bisogna che il ministro proclami sempre un breve brano della Sacra Scrittura, introdotto così: dice il Signore, oppure guardiamo con fede a Gesù Cristo, Signore, crocifisso per i nostri peccati e risorto per la nostra salvezza, che dice, venite a me voi tutti che siete affaticati e stanchi, io vi ristorerò. Che dice, il Signore non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Che dice, se anche i tuoi peccati fossero rossi come la porpora, diventerò bianchi come la neve. I miei studenti che fanno con me il corso di pastorale penitenza devono imparare a memoria almeno 20 versetti della parola di Dio adatti. Il rituale ne presenta 180. Sai che cosa vuol dire 180? Che vuol dire uno può andare a scegliere e può anche educare i suoi fedeli dicendo: guarda, questi sono i brani su cui tu 3 giorni prima della confessione fai la preghiera, fai la lezione divina. Ma cominciamo con le consacrate, con i consacrati, con i catechisti, con i collaboratori parrocchiali, con quelli a cui Gesù Cristo interessa un po'. Non soltanto che sono lì per una piccola parentesi rituale prima della messa di mezzanotte, così fanno a Natale la comunione e gli basta fino al Natale successivo. Continuiamo a confessarli così, questi qui, ma dovremo cercare di creare una pastorale penitenziale a più velocità, e qualcheduno avrà bisogno di una mistagogia del sacramento così come sto presentando. Bene, terzo passaggio è la confessione dei peccati. Allora, vi ricordate che prima il rituale tridentino diceva: il confessore susciti il pentimento facendo vedere la bruttezza del peccato. Adesso il rituale di Paolo VI dice: il confessore esorti il penitente alla contrizione guardando a Gesù che lo amò e diede se stesso per lui. Capito come cambia? Non una confessione peccatocentrica, ma una confessione teocentrica, della contemplazione di me in Dio, non di me in base ai miei peccati. Allora, la confessione è molto di più che accusa dei peccati, ed è, secondo appunto il termine più vero, confessio, che nel latino va a riprendere quello che è nella radice ebraica yada, che vuol dire confessare, riconoscere il Signore. Fede, proclamare nella gioia, lode, che Lui ha salvato noi dai nostri peccati. Confessio laudis, confessio vite, confessio fidei. Noi abbiamo solo una confessio peccatorum, che se è isolata dalla confessione della fede, riconosco il Signore, è soltanto appunto quella che diciamo è la lista dei peccatucci, è la lista della spesa, eccetera, eccetera. Come potrebbe essere perciò una confessione anche dei peccati? Beh, innanzitutto uno inizia con la sua confessione di lode, dove può dire, io almeno dico sempre che lodo il Signore per quello che è avvenuto nel mio battesimo, per il dono della fede e per tanta grazia che nell'ultimo periodo ho visto qua e là. E poi comincia la confessione dei peccati. Come insegnare anche i nostri fedeli a vivere questo? Innanzitutto si parte confessando lo stato del cuore. Lo stato del cuore, dove si giocano gli orientamenti di fondo, le grandi predisposizioni di fondo, dove la persona può vedere se l'epicentro è nel suo io individuale, che perciò uno organizza la vita ruotando intorno al suo io isolato, o se il suo centro è nella relazione battesimale padre e figlio. Spesso, come dice un detto dei padri della Chiesa, si confessano i viperini e non la vipera madre, perciò uno butta fuori dalla porta della cella i viperini, ma non si è accorto che la vipera madre è andata sotto il letto e quando lei è là continuerà a figliare. Cioè, se non c'è lo spostamento dal modo di esistere, mentalità, impostazione dell'individuo al figlio, alla persona, tu puoi anche dire che questa settimana ti sei arrivato 3 volte, che hai detto una parolaccia 5 volte, che hai vissuto quell'attentato omicidio della superiora 22 volte. Tu puoi dire tutto quello che vuoi, ma se non si sposta il cuore, è chiaro che tu la settimana dopo 29 tentati omicidi. È chiaro, perché non cambia il cuore, l'orientamento. Poi si confessano le azioni peccaminose che sono gravi in se stesse, con cui uno, in maniera cosciente, ha detto: questi aspetti della mia vita, questi settori della mia vita, questi ambiti della mia vita, io me li organizzo fuori dalla logica della fede. Allora, non lo so quali possono essere i peccati delle suore, nonostante confessi le suore, però insomma, facciamo che con l'obbedienza qui, con la povertà qui, con il lavoro apostolico qui, con quella simpatia o con quella, cioè uno comincia a riorganizzare alcuni settori della vita alla maniera dell'individuo, delle piccole complicità con il nostro modo di appoggiare la nostra forza sulla natura, che devo affermare. Attente bene che le azioni sono importanti, perché le azioni sono rivelatrici delle tendenze del cuore. E di solito le gravi infedeltà a Dio non vengono fuori come un fungo, ma hanno una antestoria, cioè sono il frutto di un processo. Per cui può essere che un peccato grave che arriva al rifiuto di Dio parte non dal centro, ti rifiuto, rifiuto il battesimo, ma dalla periferia. Piccole complicità con questa logica che torna sull'individuo e che comincia a dividere il cuore. Peccato veniale è ciò che ti fa sentire la divisione del cuore. Teofani il Recluso dice che non si passa mai dalle cose buone alle cose cattive, ma che il tentatore come ti inganna, facendoti passare dalle cose primarie alle cose secondarie, poi dalle cose secondarie alle cose cattive. Allora anche le piccole libertà del piacere, anche i peccati veniali, così come li chiamiamo, possono essere indicatori di un millimetrico spostamento dell'orientamento profondo del cuore. Perché non fa tac tac, dall'uomo, dalla donna nuova alla donna vecchia. No, la donna nuova viaggia, però comincia a mettersi dentro, che passa dalle fessure, un po' la polvere di qualche mentalità mondana. E allora entra da quella parte lì e poi alla fine si apre la finestra. Allora attenzione anche alle cosiddette negligenze, mancanze quotidiane. La cura della venialità va presa sul serio. È una sorta di prolassi della periferia. Puliamo la periferia del cuore, anche da tutti questi piccoli fatticini. E poi ci sono i peccati di omissione. Che cosa vuol dire? Ma che lo spirito fa l'incendiario e tu fai il pompiere. Perché lo spirito come ti vorrebbe far camminare dall'immagine alla somiglianza? Con le ispirazioni, chissà quante cose continua a ispirarti. Però poi uno dice, sì, ma se faccio questa cosa, chissà poi tra l'altra cosa dice. Poi se faccio questa cosa, chissà il vescovo cosa dice. E poi se mi va male, e poi se noi continuiamo a soffocare, a spegnere, a rattristare lo Spirito Santo, vivendo al di qua delle nostre possibilità. Allora salta fuori don mediocrità, suor mezza misura, siamo lì, no? Come dice quella postegma dei padri del deserto, io con la mia piccola preghiera, con la mia piccola penitenza, con la mia piccola abnegazione, il maestro dice sì, tutto quello che hai detto che fai va bene. La questione è che è la piccola, no? Che è stare lì. E poi un'altra parte da confessare, che può entrare nella confessione, sono le cosiddette morti interiori, che sono in atto di risurrezione. Ferite profonde, magari gravi errori del passato, già confessati tante volte, ma per cui uno non si dà pace. Tante volte i confessori liquidano superficialmente questo come scrupolosità, invece va rispettato, perché capita che spesso uno ha più luce di Dio, perché cresce spiritualmente, e allora viene a galla il passato, magari già confessato, ma che ha bisogno di capillare penetrazione dello spirito che, come dice Sant'Antonio, è l'unico capace di guarire da questi traumi. Allora bisogna prendere sul serio la guarigione della memoria. Caso mai oggi pomeriggio una mi farà le domande sulla guarigione della memoria, risponderò. Il ministro che cosa è che deve fare? Perché questo anche è abbastanza importante. Il ministro non ha innanzitutto il ruolo del giudice, ma dice che giudica le azioni esterne, ma dice il rituale che ha il compito del medico, che fa una diagnosi e sa distinguere le malattie dell'anima per apportarvi i rimedi adatti. Perciò non si parla tanto del sacerdote giudice nel confessionale che deve per tutti gli atti compiuti dare un giudizio, ma più che altro del pater pneumaticos, del padre spirituale che ha il dono della diacrisis, cioè ha il dono di discernere cosa si muove nel tuo cuore. Cito perché è molto bello, il rituale dice che il confessore ha il discernimento degli spiriti, che è l'intima cognizione dell'opera di Dio nel cuore degli uomini. Allora non mi basta sapere che cosa hai fatto, dove nei comportamenti materiali hai peccato, ma qual è l'intima opera che lo Spirito Santo sta facendo nel tuo cuore, dove lo Spirito sta cercando di aprirti per spingerti a una conversione. Questo è il punto, questo fa la differenza. Anche i penitenti lo dicono, io ho trovato il confessore che mi ha capito, mi ha penetrato, mi ha compreso spiritualmente. Di per sé è vero che la parola di Dio illumina la coscienza del peccatore, bene, ma spesso, parola di Dio, abbiamo visto che non ce n'è. Nel dialogo della confessione, il confessore deve aiutare il penitente a leggere il cuore, perché lui non può più farlo, perché il peccato è menzogna e perdi la facoltà del discernimento, perdi la profezia, perdi appunto la prerogativa di ogni battezzato a essere profeta, cioè a conoscere le cose insieme a Dio, a vederle come le vede Dio. Allora il confessore, quando anche gli dicono mi aiuti lei, vedi, poi allora si comincia a dire sì, facciamo passare i comandamenti, mentre invece mi aiuti a leggermi, a leggere la profondità del cuore dov'è. Perché è vero che il penitente vuole riconoscere i suoi peccati, ma soprattutto di solito dicono come sono io davanti a Dio. Il confessore moralista questo non glielo può dire. Il confessore uomo dello spirito che vive lasciandosi plasmare anche nel suo ministero in una docilità dallo spirito che lo guida, allora lui riuscirà anche ad avere la cardiognosia, che è questa intuizione di dove è questa persona davanti a Dio. Tante volte basta una parola, tante volte basta un singulto, un sussulto. Sant'Ambrogio dice molti penitenti riescono a dire con le lacrime ciò che non dicono con le parole. E qua è tutta la perizia e il carisma del confessore, che riesce a interpretare. C'è al centro Alessi questa bella statua che qualcuno di voi forse avrà visto, di San Leopoldo Mandis, grande confessore. Come è lui? Così. Ascolta il penitente, riporta a Dio quello che il penitente dice, ascolta quello che il Signore gli ispira e lo dice in parole al penitente. Questo è molto importante perché noi tante volte rischiamo anche in confessionale di inquadrare le persone secondo dei cliché morali, psicologici addirittura. Vogliamo fare le fotografie e incaselliamo le persone. Non funziona. La persona è un mistero. È un mistero perché è in relazione con Dio. La sua vita con Dio la può discernere soltanto un uomo che ha questo carisma. Capiamo allora perché Papa Francesco il 12 marzo del 2015 ha detto: le confessioni dei fedeli, quando si ascoltano, occorre che lo sguardo interiore sia rivolto al cielo, bisogna ascoltare soprannaturalmente, lui dice. Bisogna ascoltare tenendo conto di come questa persona è davanti a Dio. Perciò deve essere un ascolto che lui dice in modo soprannaturale, rispettoso della dignità e della storia personale di ciascuno. E a questo punto verrebbe anche da chiederci, ma il confessore deve fare domande? Abbiamo visto che prima nel rituale tridentino era tutta una serie di interrogazioni. Siccome tante volte soprattutto le donne sono sottoposte a questa tortura, vi ricordo che la disposizione della Chiesa è esattamente questa, che le domande devono essere necessarie, il che significa che io mi accorgo che una persona, se io non la correggo, rischia di essere vittima del male che si fa. Allora io devo correggerla. Poi posso fare qualche domanda soltanto se è prudente. Perciò se io con la mia domanda a un ragazzino gli apro un mondo che lui non conosce, chiudi la bocca, altrimenti sei complice di aver sollecitato in qualcuno il peccato. E poi le domande devono essere moderate per evitare qualsiasi pignoleria. E c'è una istruzione già del 1943 che dice ai confessori che in materia sessuale non bisogna indagare e che tutt'al più il sacerdote deve ricordare agli sposati la santità del matrimonio e l'educazione cristiana dei figli. Da lì forse può essere che loro gli fanno qualche domanda per essere aiutati nel discernimento, ma non assolutamente interrogazioni che sono invadenti, interferenze nell'ambito della coscienza personale. Il confessore deve stare molto attento perché ha un potere sull'intimità. In quel momento la persona è veramente vulnerabile davanti a lui e perciò lui può avere un uso sbagliato del suo ministero, soprattutto dal punto di vista della sfera dell'intimità e poi del potere, perché lì certo tu devi fare così, 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 eccessivo dirigismo, no? Paternalismo, devi fare come ti ho detto io. Bene, arrivati a questo punto, l'accettazione della penitenza. È interessante che si dice che le penitenze devono essere commisurate su ciascun penitente, capito? È omeopatia. Omeopatia vuol dire che la medicina non va bene per tutti, eufestina o tachipirina generale, ma per ogni malato bisogna trovare la medicina, il rimedio che gli è appropriato. Poi si dice che devono tener conto anche della gravità e della natura dei peccati, per cui se uno è un bugiardo, non è che gli darai come penitenza fare l'elemosina all'omino che c'è all'angolo, ma in base alla natura del peccato, che per lui è il fatto menzogna verità, gli darai una penitenza che guarisca. Il problema è linguaggio e coscienza, perché è lì che sono scollegati. Dentro a una cosa, a parole un'altra. Allora tu devi dare una penitenza che guarisca questo, perché tu devi essere poi a parole un altro rispetto a quello che sei dentro. Molto più profondo che dire delle bugie, non dire due bugie, ma capire dove è la ferita lì, perché c'è lo scollegamento. Si dice poi che il confessore deve proporre delle penitenze, che il penitente le deve accettare. Perché? Perché nell'intenzione del rituale è un gesto di rispetto della libertà e della dignità del penitente. Per cui il penitente va in qualche maniera anche ascoltato. Ti pare che questo programma di penitenza tu lo possa in qualche maniera svolgere e ti sia utile? Il penitente sente il rispetto che la Chiesa ha di lui, però sente anche la serietà, perché tu devi essere coinvolto, accetti. Bene, dopo, se casomai qualcuno di voi mi farà qualche domanda sulle opere penitenziali, un po' risponderò. Arriviamo alla preghiera del penitente. Qua è una cosa interessantissima, interessantissima, perché avevano iniziato i redattori del rito a pensare Orazio Dominica, Padre Nostro, che Sant'Agostino dice è il battesimo quotidiano, perché ci sono quelle preghiere, invocazioni, no? Rimettiamo i nostri debiti come noi, liberaci dal male, eccetera. E avrebbero dovuto recitare la preghiera sia il penitente che il ministro. A Paolo VI non è proprio andata giù del tutto questa proposta, ha detto no, trovate nella Bibbia, Sacra Scrittura, qualche versetto o dei Salmi o dei Vangeli dove ci sia proprio esplicita la invocazione della misericordia di Dio e anche l'espressione del pentimento. Bene, al lavoro i periti redigono 8 testi, tutti quasi letteralmente presi dalla Sacra Scrittura, da queste belle scene evangeliche, il figlio prodigo, il ladro pentito, la guarigione dei ciechi, la donna peccatrice, l'incontro di Gesù con Pietro peccatore. Poi, un'altra bella cosa, struttura trinitaria, perché chiediamo perdono al Padre per mezzo del Figlio e dello Spirito. Bene, hanno redatto questi 8 testi, ve ne leggo soltanto uno. Signore Gesù Cristo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, riconciliali con il Padre nella grazia dello Spirito Santo. Lavami nel tuo sangue da ogni peccato e fa di me una donna nuova per la lode della tua gloria. Bene, se questo andava giù, oggi avremmo lasciato Dio mio mi pento e mi dolgo e o Gesù d'amore acceso. Perché queste preghiere che i vescovi lombardi nel 1999 dicevano bisogna toglierle perché sono puerili, povere teologicamente, di fatto sono rimaste dentro la pratica. Allora, mio Dio, mi pento e mi dolgo dei miei peccati, a parte l'inciso dei castighi che è problematico, è esattamente la preghiera di un perfetto deista, che dice, io propongo, e che non cita il suo Redentore, non chiede il perdono, non cita la Chiesa. Perciò esprime la virtù di penitenza di un perfetto individuo religioso. soprattutto laddove il proposito di non peccare più, vedi, è ancora la mentalità che dice il sacramento adesso deve dare i suoi frutti, e cioè tu impegnati e fa vedere che la grazia porta il frutto perché? Perché tu cambi, mentre invece non è questa la logica. La logica è che continuando a celebrare il sacramento, il penitente si accorgerà di quanto è amaro stare coi porci, quanto è bello far festa col padre. La conversione è la trasformazione del gusto. E dice Isacco di Ninive, fino a quando i peccatori non avranno bevuto il sangue dell'amore di Dio, rimarranno dissoluti. Ma quando l'avranno bevuto, allora i dissoluti diventeranno casti. Cambi per il gusto. E allora è proprio la modalità di celebrare il sacramento che piano piano ti porterà anche a vivere i frutti della penitenza. Arriviamo proprio sul far del mezzogiorno alla preghiera di assoluzione, che non è una formula giuridica, nonostante anche il Concilio di Trento diceva è un po' come la sentenza di un giudice, mentre invece per tutta l'antichità si diceva che è una preghiera e che noi sappiamo era pronunciata su tutti i penitenti insieme, perché erano formule plurali, perciò più penitenti che venivano riconciliati insieme di solito il giovedì santo. Poi cosa è successo? Nel XIII secolo San Tommaso fa una piccola disputa con il suo vescovo di Parigi, che era Guglielmo d'Avernia. Guglielmo d'Avernia dice, sentite un po', il confessore non si comporta come un giudice quando dice ti assolvo, ti condanno, ma fa piuttosto una preghiera sul peccatore perché Dio gli conceda di essere sciolto dai peccati. Tommaso dice, contrastando il suo vescovo, no, per questo sacramento bastano le parole ego te assolvo, che come un giudice il ministro dice. Oh, l'ha detto San Tommaso. E perciò da lì in poi tutti sono andati avanti dicendo ego te assolvo a peccatis tuis in nomine patris et filius. Poi si sono chiesti, ma bisogna dirla tutta? È chiaro, perché se avevano lì tutto il paese da confessare, 150 per batteria, allora si sono detti no, non è necessario tutto, basta dire ego assolvo te, e poi, ma davvero tutti ego assolvo? No, è necessario dire assolvo, e tutto si è ridotto a questo, assolvo. Il rito della penitenza dice no, l'assoluzione è esattamente una preghiera rivolta alle persone divine, perché la tua piccola storia di peccato entri nella grande storia della salvezza. E allora ecco che hanno stilato questa preghiera, è stato Pierre Jumel, dopo che pensate per 7 anni sono andati avanti a dire quale preghiera poteva andare bene a tutti, mai trovato un accordo. Alle 9:30 c'era l'ultima plenaria, la mattina si sveglia questo liturgista francese, gli viene in mente questa preghiera. E questa preghiera passa. Dio Padre, la traduzione in italiano è infelice. Io adesso cerco, ma brevemente, resistete un momentino? Bene. Allora, noi diciamo di solito Dio Padre di misericordia, in latino è Pater misericordiarum, che vuol dire il padre delle misericordie. Le misericordie è questa epopea degli interventi che nella storia Dio ha fatto per il suo popolo. Non è un sentimento intimo di un Dio, no, Dio che include questa storia di peccato in sé. E questo è veramente importante. Le misericordie. In più, guarda che cosa fa il peccatore quando consegna i suoi peccati. Imita Cristo che sulla croce consegna la sua vita al Padre. Il Padre, che è eternamente generante, opera un atto di potenza sulla natura di Cristo, la fa risorgere. Tu porti i tuoi peccati, il Padre eternamente generante compie lo stesso atto che ha fatto sul corpo di Cristo su di te, e tu risorgi. Misericordia, Luca 15, questo mio figlio era come morto ed è tornato in vita. Dio ha viscere di misericordia, è ricco di misericordia. Cosa vuol dire? Dio è ricco di matrici, materne. Cos'è nell'Antico Testamento la misericordia? La mamma ha il bambino dentro, lo include dentro il suo corpo. Il bambino si muove, freme, lei sente. Dio include dentro il peccatore. Lo prende morto, lo ridà vivo, lo partorisce vivo. Dio è ricco di misericordia perché l'uomo continua a darsi la morte del peccato, Dio che è ricco di matrici materne continua a rigenerarlo. Clemente di Alessandria dice che Dio è un padre che si femminilizza amando, cioè generando. Allora questo è il Dio padre delle misericordie. Poi interviene il figlio, che nella morte e risurrezione del suo figlio, e qua c'è una cosa importante perché la risurrezione non veniva mai messa dentro, invece qua si dice che non sulla croce soltanto Cristo ha compiuto la liturgia dell'espiazione, ma sulla Golgotha ha versato il sangue, che non è come quello dei tori e dei giovenchi che non possono purificare la coscienza dai peccati, ma col suo proprio sangue di figlio prende il posto di Adamo e lui si fa disobbediente al posto di Adamo perché Adamo diventi disobbediente, ritorni al Padre. Il nostro sommo sacerdote porta questo sangue nei cieli. Nella liturgia celeste noi abbiamo un sommo sacerdote che sa compatire le nostre infermità perché è misericordioso e continua a intercedere a nostro favore. Cosa fa? È esattamente la sua preghiera del Golgota eternizzata. Padre, perdonali, non sanno quel che fanno. Allora, il Cristo continua ad essere il sacerdote di questo sacramento e continua la sua epiclesi, chiede al Padre di perdonarci, come effondendo su di noi lo Spirito Santo. Nella nostra liturgia mattina si dice che lo Spirito Santo è la remissione dei peccati. Perché? Perché lui ti dà la vita di comunione e ti brucia la vita dell'individuo. Perciò quello che lo Spirito Santo fa è esattamente questo. Ti comunica la carità. La carità brucia tutto quello che non è la carità. Ti restituisce la vita del figlio, ritorni ad essere immagine di Dio, brucia tutta la dissomiglianza che è nata in te. Ecco perché la preghiera va accompagnata dal gesto epiclesico, che è appunto il gesto della trasmissione dello Spirito Santo, che non dovrebbe essere fatto dai preti esattamente così, perché uno così, che è anche equivoco, perché insomma ci ricordiamo così cosa era, no? Ecco, è vero che il rituale dice che non è necessario il contatto fisico, anche perché se c'è la grappa è un po' difficile andare di là dai buchi, ma che questo è appunto il segno di che cosa sta avvenendo. Lo Spirito Santo prende ancora possesso di questo membro del corpo di Cristo e lo rimette dentro la compagine della Chiesa. Una bellissima preghiera nostra è latina, dice: Signore, poni la mano della tua pietà sopra le nostre mani, affinché per l'imposizione delle nostre mani, con la mano dello Spirito Santo, noi possiamo concedere a questo peccatore la remissione dei peccati. Purtroppo non c'è in questa preghiera nessun riferimento alla Chiesa. Di solito le nostre preghiere antiche dicevano: e riconciliano con la tua Chiesa, restituiscilo all'altare. Perché non hanno potuto metterlo? Per la questione che non hanno accettato la proposta di mettere due preghiere di assoluzione, una per i peccati mortali e una per i veniali. Per i veniali non c'è rottura con la Chiesa, non poteva esserci riconciliazione con la Chiesa. Un liturgista bravo come Adriano Sante dice: va bene, però potremmo accennare a un'aggiunta, e cioè ti conceda il perdono e la pace e ti restituisca la sua messa eucaristica. Basterebbe questa aggiunta nel caso della riconciliazione del grave peccatore. Altre due richieste che hanno fatto, ma non potrebbe essere tutta in forma precativa la formula, cioè: Dio Padre delle misericordie, concedi a questa tua figlia Veronica il perdono e la pace. Potrebbe essere. Speriamo che un po' evolva la questione. e anche con l'inserimento del nome, molto bene laddove è possibile, perché crea il parallelismo tra il battesimo e la riconciliazione. E appunto la personalizzazione, la grande storia della salvezza che adesso diventa la sua storia della salvezza. Ultimo, quinto segmento, rendimento di grazie e congedo del penitente. Questa è una delle poche cose che è passata. Cioè, quel piccolo dialogo in cui il ministro accenna esattamente a celebrare Dio come colui che si è manifestato buono, lodiamo il Signore perché è buono, e riprende il penitente il suo sacerdozio col sacrificio di lode, eterna è la sua misericordia. Perciò l'intuizione lì è veramente buona, uno ritorna a vivere nella lode, la lode è l'antipeccato, perché è esattamente l'esaltazione della gloria di Dio e non della gloria di sé. E il congedo invece tante volte lo saltano e dovrebbe servire come un ponte dalla celebrazione alla vita. Perciò il Signore ha perdonato i tuoi peccati, va in pace e annuncia a tutti le grandi opere di Dio che ti ha salvato. Allora, l'atmosfera della gioia, della lode, del rendere grazie, non dovrebbe essere il piccolo rito finale, ma dovrebbe essere l'atmosfera di tutta la celebrazione, di tutta la celebrazione, perché dice Macario il Grande che il ritorno del penitente è una festa per il cielo. E allora il ministro che è lì a manifestare il cuore del Padre, deve fare anche vedere che il Padre è contento che questo è tornato e condividere con lui la celebrazione della lode. Perciò l'uomo che è passato attraverso la penitenza diventa un uomo liturgico o dossologico. Perché? Perché dice una cosa semplice: io sono vivo per grazia. Il che significa che il penitente dovrebbe anche dopo la celebrazione mantenere vivo il ricordo del peccato che è stata una morte e del perdono che è stata una risurrezione. Perché questo veramente è la forte esperienza. Io mi sono dato, attraverso quel modo di esistere dell'individuo, mi sono dato la separazione da Dio. E io non potevo fare niente per ritornare a Dio, ero veramente morto. Se adesso sono ritornato a Dio, non perché io ce l'ho fatta, ma a motivo della grazia di Dio. E perciò ho riscoperto il battesimo, ho riscoperto la riconciliazione come azione di Dio su un morto. E anticipo nella lode che quando io sarò morto anche fisicamente e non c'è più niente da fare, io so che il Padre su quel corpo morto agirà con la stessa potenza della risurrezione con cui ha risuscitato il corpo di Cristo. Allora è importante il ricordo della morte che è stato il peccato. Io non ce l'ho fatta venire fuori, mi ha tirato fuori Dio. Questo è ciò che ci permette di vivere poi la vita con una nuova intelligenza, che è questa qua. Io vivo per la gratuità, vivo per rendere grazie di ciò che sono e vivo il mio essere come dono, non come costruzione del mio valore, della mia forza, del mio individuo, no? Ma io vivo esattamente con un'unica iniziativa, che è quella di vivere nella comunione con il Padre. Allora la vita diventa anche leggera, perché il pensiero non è più appesantito dall'interesse per me. Riesco, non riesco, ce la faccio, non la faccio, sono bravo, non sono bravo. Uno comincia davvero a non vivere più per difendere qualcosa di sé. Ha già visto che non è servito a nulla. A nulla. Anche religiosamente parlando, l'individuo non può diventare più aggiustato, ma non può ricevere la vita di Dio. Allora io voglio realizzare soltanto una cosa, che è esattamente la comunione con il Padre che continuamente in quelle viscere di misericordia mi genera. E voglio far vedere agli altri soltanto questa realtà. Questa io la voglio far vedere. Ecco perché il congedo dice: va e annunzia a tutti le grandi opere di Dio che ti ha salvato. Questo lo posso far vedere. testimonio che io vivo per la grazia e non per una sorta di autoperfezione. Bene, allora buon appetito, poi allora preparerete qualche domandina e poi vediamo se sappiamo rispondere.